come già accennato, concludiamo oggi la lettura di questo lungo capitolo sesto del Vangelo di Giovanni. Molti discepoli, sentendo Gesù parlare così, dissero: adesso esagera, chi può ascoltare cose simili? Ma Gesù si era accorto che i suoi discepoli protestavano e disse loro: le mie parole vi scandalizzano, ma allora che cosa direste se vedrete il Figlio dell'uomo tornare là dove era prima? Soltanto lo Spirito di Dio dà la vita, l'uomo da solo non può far nulla. Le parole che vi ho detto danno la vita perché vengono dallo Spirito di Dio. Ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi stava per tradirlo. Poi aggiunse: per questo vi ho detto che nessuno si avvicina a me se il Padre non gli dà la forza. Da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 12: forse volete andarvene anche voi? E Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole che danno la vita eterna. E ora noi sappiamo e crediamo che tu sei quello che Dio ha mandato. Parola del Signore. Dicevamo anche domenica che questo Vangelo ci pone subito una domanda, la pone a me, che vi esprimo qualche riflessione per condividerla insieme, credo la ponga a ciascuno di noi, di voi presenti all'Eucaristia. Guardando la nostra vita da quando eravamo piccoli, proprio bambini piccoli, a questa mattina, se dovessimo rispondere a questa domanda, chi ci ha nutrito, non solo col latte materno, non solo poi con gli alimenti che nel nostro mondo, prima magari in modo minore, poi in modo sovrabbondante, ci hanno nutrito? No, nutrimento dell'anima, della mente, del cuore, chi ci ha nutrito? E noi subito, credo, se seguiamo questa domanda e cerchiamo una risposta, siamo portati a considerare che cosa, chi, e io penso delle persone che ci hanno nutrito, con la loro parola, con il loro esempio, con la loro coerenza. Certo, poi diremo chi ha avuto più modo di frequentare magari i libri, che c'è stato qualche libro, sì, però anche i libri, in quanto racconti, sintesi di esperienze, di testimonianze, di riflessioni. Dietro anche ai libri ci sono sempre delle persone che hanno vissuto le loro esperienze. Stamattina, ad esempio, sfogliando i giornali, così, non leggendo tutto, ma qualche frammento, dato che ieri è morto Armstrong, l'uomo che per primo ha posato i piedi sulla Luna, leggevo un suo articolo che un giornale riportava, e una immagine che tante volte abbiamo anche evocato insieme: cosa significa guardare la Terra dalla Luna? Dice, ribadiva quell'articolo, l'ho vista piccola, dice, piccola, e pensare che lì ci siamo noi, tanta gente, miliardi di persone, ma piccola l'ho vista, e pensare quello che succede sulla Terra, quante ingiustizie, quante guerre, certo quanto amore, quanta disponibilità. E dice, da uno guardando da lassù, questo era il senso della sua riflessione, uno sente che il mondo così piccolo dentro l'universo ha bisogno estremo di una interdipendenza, di una umanità. Eccolo là, piccolo la Terra. E noi invece, no, guardiamo il piccolo nostro tante volte che ci toglie dalla considerazione della relazione, del bene comune. E qui si aprono sappiamo quanti discorsi, ma era solo un esempio, no? Allora chi ci ha nutrito, chi ci nutre? L'esperienza della fede che ci convoca qui ogni domenica, questa parola si ripropone come una pretesa, però non una pretesa forzata che viene dall'esterno in modo estrinseco, come una proposta, la proposta di un nutrimento. Gesù si propone: io sono il pane vivo disceso dal cielo, ma non in modo evanescente, non dentro a uno spiritualismo astratto, ma dentro alla concretezza della sua vita. Sì, Gesù si dice incarnato, cioè ha preso una carne, un volto, un corpo, ha espresso parole, gesti, relazioni, segni concreti, soprattutto nel rapporto con le persone, guardando a Lui, sentendoci provocati, coinvolti, consolati da Lui, noi sentiamo di essere nutriti. Certo, sentiamo questo, lo diciamo ma con passione, certo, ma anche con grande pudore, con rispetto verso tutti, poiché anche non, in modo evidente non sentisse questo nutrimento, ma poi per altre vie, o come la percezione nella vita, in tante situazioni, che questo nutrimento ha anche strade misteriose, perché poi uno si accorge che le persone che magari non riconoscono quel nutrimento, ma poi si comportano come quel nutrimento di fatto esigerebbe. E magari chi dice, ah, io mi nutro al Vangelo, a Cristo, poi nella vita smentisce, però il nutrimento è solo alle volte teorico, è solo dichiarato, ma non diventa carne della nostra carne, sangue del nostro sangue, cioè non diventa la nostra vita. E questo nutrimento parebbe strano, no? È così profondo, vitale, ma suscita imbarazzo e suscita alle volte distanza, come se fossimo passate l'immagine attorno al tavolo e dice, ma questo è un cibo buono, adesso stiamo insieme, condividiamolo. Però questo cibo, se mangiato, ti porta poi a una energia interiore che ti incammina in una direzione. Allora, qual è la direzione? E subito accenniamo, è il Vangelo delle Beatitudini. E allora può essere per tutti un atteggiamento di no, allora è meglio di no. Meglio non mangiare, meglio non mangiare, se questo cibo mi porta a delle scelte, chiede una coerenza, è meglio di no. Esagera questo Gesù di Nazareth, esagera, sì, è vero, esagera, e la gente chiede, ma no, come può farci questi discorsi, continuare a farli, adesso sta esagerando, e chi può ascoltare parole simili? Io credo che avviene oggi come avveniva allora. Ecco, anche oggi io vedo, anche con tutto rispetto, perché dicevamo domenica uno può non condividere ma rispettare. Io credo sinceramente, come atteggiamento, con tutti i miei difetti, dico con passione le cose ma mi faccio il possibile per non attaccare mai nessuna persona in quanto persona. Io credo che insomma, almeno tento il massimo rispetto a questo. Si dicono le cose anche con forza, ma mai contro le persone. Ad esempio, sinceramente, anche nella Chiesa non dico, sento alle volte, ma ben più di me, che uno dice, ah, il prete così, un vescovo così, no. Io mi astengo, dico gli atteggiamenti, dico se una Chiesa non è del concilio, dico è anticonciliare, mi pare. Però poi le persone hanno le loro storie, è diverso, no? Attaccare le persone, perché poi bisognerebbe non giustificare tutto e tutti, però capire che ci sono storie, situazioni, però la passione nel denunciare, anche come domenica dicevamo, atteggiamenti che non consideriamo in conformità, in linea con il Vangelo. Allora io vedo anche nella Chiesa, con rispetto, dico tante cerimonie religiose, tutti dichiarano i programmi pastorali, tutto in conformità con le dottrine, abbiamo scritto catechismi, tutto, dico, con rispetto. Ma poi mi chiedo tante volte, e guardo sempre, prima di tutto, a me stesso, e dico, per Luigi, per primo, ma dov'è la rivoluzione del Vangelo? Dov'è? Nella tua vita, dov'è la rivoluzione del Vangelo? Dov'è? Dove risuona nella tua vita? Quali scelte concrete comporta? Perché la dottrina, d'accordo, è elaborata, scritto, il catechismo della Chiesa, però anche lì perché non si esige, cominciando da se stessi, un'attenzione maggiore a quello che è l'insegnamento sempre prioritario, che è quello della coerenza, operare di conseguenza in modo coerente, coerente. Certo, se uno considera quella mentalità che domina nella società e che può entrare anche nell'esperienza della Chiesa, se considera il Vangelo dentro questa mentalità, certo, pare tutto un'esagerazione. E possiamo ridire brevemente, dire dove esagera il Vangelo, secondo una mentalità dominante. Esagera il Vangelo quando dice proprio il Vangelo delle Beatitudini che sono fortunate le persone umili, umili, ma nel mondo dell'arroganza, della prepotenza, non è una esagerazione dire beati voi umili, semplici, che non vuol dire abbassare la testa per subire, vuol dire avere coscienza delle proprie possibilità, dei propri limiti, guardare gli altri come fa Dio, con benevolenza, con amorevolezza, non in modo competitivo, tantomeno aggressivo, tantomeno vendicativo. Ecco. Oggi, dove si grida, dove c'è un mondo di arroganza, dire questo pare esagerato. Non è esagerato, forse, qui è più delicata ancora la situazione, quando viviamo un dolore profondo, e lì è delicato il passaggio, e sentire, anche se siete nel dolore, potete trovare una strada, un conforto, guardando magari con gli occhi pieni di lacrime, guardando avanti, non implodendo dentro e morendo dentro. Dico, beati voi quando siete così, non è esagerato questo, sì, è esagerato, alle volte pare una parola fastidiosa quando si sente un dolore così grande, devastante, e c'è una prospettiva che viene proposta di speranza, anche se non a buon mercato, non facile, anche se poco a poco, dentro una ricostruzione lentissima, con tempi e modi che ogni persona conosce per quanto, ecco, per quanto è la sua storia, Non è forse esagerato dire beati voi, beati voi non violenti, beati voi costruttori di pace, dentro le guerre, le armi, ma tanta violenza di cui i segni brutali possono essere anche l'episodio di Lignano, una efferatezza nell'uccidere le persone, nell'uccidere già la cosa peggiore, poi la efferatezza nel farlo ancora, ma quanta violenza c'è che non si sa, quelli sono i casi drammatici che fanno proprio tremare, nel senso di ma com'è possibile che l'uomo arrivi a tanto? Ma quanta violenza c'è? Uno diceva domenica, una persona qui amica facendo una preghiera, finiva il Ramadan e dice i bambini in Siria avvolti nel lenzuolo, morti, uccisi come una strage degli innocenti. Che colpa hanno questi bambini dei contrasti fra i potenti e i prepotenti? Che colpa hanno i bambini da essere raccolti dentro un lenzuolo, morti, uccisi prima ancora di cominciare i primi passi o appena cominciato i primi passi nella vita, nella storia? Ecco. Non è forse esagerato dire no, ci vuole giustizia, legalità, verità, in un mondo in cui la corruzione, di cui abbiamo detto anche i numeri di recente, l'evasione fiscale, le situazioni di illegalità sono purtroppo così dominanti, non è questa un'esagerazione? No, dice, non fare il furbo, tradotto semplicemente, mai, no, quello che è giusto, e tu abbi una passione per la giustizia, sdegnati quando vedi le ingiustizie. Sì, giusto tu, e pretendi giustizia per tutti, in questa società e dentro all'interdipendenza di tutto il mondo, di tutto il pianeta. Ecco. Dentro un mondo in cui ci sono tornaconti personali o di gruppi, di lobby, come si dice, ecco, la nitidezza della giustizia e della legalità, inscindibili sempre, inscindibili. In un mondo in cui c'è, basta sentire tante frasi, fatte, luoghi comuni, si sente dire, ma insomma, chi ha sbagliato deve pagare senza misericordia, uno pensa alle carceri, pensa ad altre situazioni, non è forse esagerato dire abbiate il cuore aperto, misericordioso, che non vuol dire confondere il male con il bene, no, però l'attenzione ad ascoltare, ad accogliere chi vive tormenti, difficoltà, errori, per accompagnare le persone. Non sembra esagerato questo in questa società? Certo, pare tutta un'esagerazione. E in un mondo dove tante volte c'è l'ipocrisia piccola, ma c'è l'ipocrisia grande, la menzogna, o come abbiamo ricordato in tante domeniche, lo sentivo anche in questi giorni, perché dovrebbe dare una conferma se essere presente quella prima sera al Teatro Giovanni da Udine al convegno il 27 di settembre, Roberto Scarpinato, e mi diceva che vive un momento difficile dentro di sé, difficile, ha detto, umanamente, perché per aver detto la verità in via D'Amelio, che qualcuno non si presenti perché prende in giro la memoria delle vittime, non osi neanche presentarsi, stiano a casa certi personaggi, per questo probabilmente non diventerà, come era importante diventasse, procuratore di Palermo. Gliela fanno pagare. Questa è la verità, poi. Dice, beati coloro che puri di cuore. Puro di cuore non è una vaga purezza, è la trasparenza, è la sincerità. Dire la verità, e senza verità non c'è giustizia in un paese, non ci può essere giustizia senza la verità. E uno però che dice la verità, cosa succede subito? Si toccano i fili dell'alta tensione, del potere. E mi ha detto, l'ultima telefonata, devo dirti, Pierluigi, non so se te l'avevo detto, ti ricordi quando ci fu l'omicidio del generale Dalla Chiesa e di sua moglie? Il cardinale Pappalardo in cattedrale fece un discorso fortissimo, e parlando di Cartagine, di Sagunto, facendo l'esempio storico, come a dire, a Roma stanno chiacchierando e a Palermo uccidono, è stato chiamato in Vaticano, si sa di certo, è stato chiamato in Vaticano e richiamato come fosse un ragazzino, il cardinale Pappalardo, e gli hanno detto che non parli più così, altrimenti viene trasferito da Palermo. E Roberto Scarpinato commentava, difatti poi Pappalardo è stato quieto, non, è stato un grande vescovo, però poi non ha più parlato in modo così forte. Questo è il potere religioso, politico, intrecciato. Questi sono fatti. Questo è, beati coloro che dicono la verità. Uno dice la verità e paga, dice, non diventerà procuratore di Palermo, questa è la verità. Allora dice, non è scomodo, sono parole assurde, è meglio non dirle. Ecco il Vangelo, dentro alla vita, alla storia delle persone, alla storia delle persone. E poi beati coloro che, nonostante appunto, come anche loro ultimamente, questa la procura di Palermo, lui dentro le bufere, polemiche sui giornali, e il Quirinale, il non Quirinale, tutta la polemica che c'è stata, dire, non dire, le intercettazioni possibili contro la Costituzione, ma no, è possibile, tutta la polemica che forse qualcuno ha seguito più direttamente anche sui giornali, ecco, la coerenza. Uno dice, dico a lui, perché c'è questo anche... è nato questo rapporto con me, con la nostra comunità, perché dico con me, con il centro Valdulci, con la nostra comunità, che mette insieme parrocchia, centro e tutto, no? Dice, io ho parlato, parlo poco in pubblico, mi ha detto la prima volta, quando gli avevo telefonato, però quando parlo non posso non dire la verità, quello che sento dentro, per quello ho parlato così. Succede quel che succede, non posso non dire la verità che ho dentro, per quello ho parlato così. Beati voi, anche quando siete poi perseguitati, no? Ecco perché dice Gesù, chi è stato coerente, profeti, donne, uomini, comunità, martiri, non hanno avuto vita facile. Questa è la strada, ecco, che tante persone hanno percorso, per noi sono esempi luminosi a cui attingere, però loro non hanno avuto vita facile, però sono stati coerenti. E ancora Gesù esagera se dice o la bramosia del possesso, della bramosia, certo dentro una crisi, ma adesso quel discorso è generale, o la bramosia del denaro, del potere, o Dio, bisogna scegliere. Oppure esagera tantissimo quando dice amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi fanno del male. Poi esagera in modo proprio sproporzionato quando dice Voi pregate, sì, celebrate l'Eucaristia, benissimo, mi raccomando, celebrate bene in profondità, perché poi mi ritroverete in chi? Avevo fame, mi avete dato da mangiare, ma è un'esagerazione. Avevo sete, mi avete dato da bere, ero nudo, senza vestiti, ma soprattutto denudato dalla dignità. E voi mi avete vestito, mi avete ridato sì i vestiti, ma soprattutto la dignità. Ero in carcere, siete venuti a visitarmi, che non è una visita passeggera, è un'assunzione della questione. Ero forestiero, mi avete accolto. Ero malato, mi avete preso in carico, mi avete preso cura, con premura, accompagnamento della mia condizione. Ma Gesù, questa non è la fede, questa è una pratica sociale, come si dice, no? No, 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 perché poi lo si fa se si ha l'amore dentro, non è pratica così, è solamente, no, operativa, c'è un'anima dentro, però mi trovate lì, in queste situazioni. No, ma adesso hai proprio esagerato, ci verrebbe da dire. Ecco, il Vangelo attuato, ecco, dentro. Da quel momento molti discepoli dicevano, andavano via, no, è un po' matto, o tanto, esagera, sono parole che non... Sì, sarà anche qualche provocazione, ma non possiamo seguirlo su questa strada. E io credo che questa strada può essere anche difficile, anche per noi, anche noi possiamo essere perplessi alle volte, io, voi, altri. Oppure ci può essere un'altra ipotesi a cui prima in un passaggio accennavo, cioè quella di dire, sì, tutta questa retorica che abbiamo sentito diffondersi in questi anni, radici cristiane, cultura cattolica, e poi però solo una declamazione verbale senza attuare, anzi, poi sconfermando quelle dichiarazioni con gli atteggiamenti della nostra vita. E anche i dodici guardano smarriti e Gesù dice... Se volete andate anche voi, andatevene. E è Pietro che dice appunto, no, no, le tue parole sì, sembrano davvero ardue, però sentiamo nel profondo del nostro essere, del nostro vivere, che sono parole che danno un senso profondo alla vita. Allora, concludendo, a me pare, almeno anche nella mia piccola esperienza ultimamente, dentro a tante complessità, ho detto, mi è venuta questa immagine, sì, di sentirmi una piccola formica, piccola però, le formiche sono già piccole, ma non lo dico per falsa modestia, una piccola formica mi sento, dentro la complessità della vita. Complessità vuol dire anche ricchezza, ma vuol dire anche travaglio. Sento che il Vangelo è esigente, però non è una costrizione che viene da fuori, come una regola, no, il Vangelo non è una regola, è un orizzonte, è una profondità. È una provocazione, è un conforto, è un sostegno, tutto insieme. Però c'è un fine, quello di coinvolgerci tutti a diventare più umani e a rendere più umano questo mondo e più credibile questa Chiesa. Questa è l'esigenza del Vangelo, però è un'esigenza liberante, è una radicalità liberante. E quando ne assaggiamo la profondità, diciamo... dentro a noi stessi, che è proprio vero, che è proprio così. Oggi vorrei ricordare, poi glielo dirò anche, ecco, tornando a chi è vivo su questa terra, poi un intreccio anche con chi non c'è più mai vivo nel mistero di Dio. Ecco, oggi Clea Paluzza, Don Tarcisio Puntel, che è mio compagno di scuola, e oltre che di... sì, della origine carniche, ecco, compie 40 anni di prete, lui gli ho scritto una lettera, insomma, dicendo che insomma lo stesso percorso, due famiglie della Carnia povere, gli stessi prati, le stesse gerla di fieno, di patate, lo stesso essere preti, convinti, con una differenza che Tarcisio è più dentro un alveo tradizionale, io forse mi sono lasciato attraversare anche dalle contraddizioni, forse mie, della storia, quindi più inquieto, lui è. Però gli ho scritto una lettera, lui mi ha telefonato e ha detto, hai detto troppo bene di me. No, dico, credo che tu sia così, un uomo distaccato dalle cose, buono, generoso, la mamma in casa, più di 90 anni, è lì come un uccellino, era già piccola prima, adesso poi è proprio ridotta, ai minimi, no? È lì in casa, è aiutato, però è lì. nella canonica di Paluzze. Tra l'altro lui, che ho scritto anche su libri, che lui nel caso di Eluana Englaro ha avuto quell'atteggiamento, lo dico un attimo, molto molto, che ha riconciliato, ecco, anche una parte della Chiesa all'umanità, alla società. Lui aveva parlato sempre con Peppino dicendo che non era d'accordo su questa scelta, no? Diceva: io sono contrario, non sono d'accordo, però sempre dialogando. Quando poi è morta Eluana, Tarcisio ha celebrato il funerale, no? Però cosa ha fatto? Ha accolta non come caso Eluana, come una ragazza di origine di Paluzza. Quindi hanno celebrato come per un'altra persona, un pregato, un cantato. E allora io l'avevo cercato al telefono perché sapevo che era un momento difficile, poi non l'ho trovato. Poi il giorno dopo mi ha detto che, dice, non sapevo come fare, era un momento difficile. Mi sono, dice, inginocchiato di fronte al crocifisso. Mi ha detto. Una bella immagine. E poi lui ha detto quella frase che, insomma, ha riportato anche i giornali, poi, e io l'ho sentita e gliel'ho detto. È una frase, dico, straordinaria. Alle volte diciamo delle cose, forse di cui noi stessi dicendole non capiamo la grandezza. E ha detto: Eluana adesso ritorna a Paluzza come una stella alpina che è rimasta sotto ghiaccio per tanti anni, nel ghiaccio, e adesso di nuovo rifiorisce alla vita. Dico, ma chi ti ha ispirato? Englaro l'ha abbracciato Peppino dopo di questa, dice, hai riconciliato le situazioni, dice, no? Con una frase così, per dire, ecco, Tarcisio. Allora gli dico oggi, Tarcisio, ti abbiamo ricordato anche a Giuliano per i tuoi 40 anni di prete, che sei un uomo buono e generoso.